andiamo avanti cercando un po' di capire più che la vita, la personalità, come si è formata la personalità di Giovanni della Croce alla luce in fondo di quello che è stato la sua vita, no? E vi sottolineavo innanzitutto, no, la realtà dell'amore che costituisce il nucleo centrale della sua famiglia, no? Che noi diciamo, beh, è il normale, o dovrebbe essere il normale, no? Ma a quel tempo non era una realtà così chiara, no? E poi quel vissuto della realtà che ha sperimentato da bambino, no? Sia nella realtà della sofferenza familiare, la morte del babbo, del fratello, sia questo mettersi in cammino per cercare di avere lavoro e di mangiare, no? Il lavoro da bambino, quella cura degli ammalati, no? che in fondo certamente apre la sensibilità e lo spirito, come sarà quello di Giovanni della Croce, che non per caso è considerato in lingua spagnola come il poeta più grande, no? Considerato il suo Cantico Spirituale come il poema d'amore più bello che si sia mai scritto. Cioè, quello non è una fantasia, non è un'immaginazione, ma è una realtà, una sensibilità che si è formata lungo la sua vita. Ecco, arriviamo alla seconda tappa, no? Quando in un momento determinato, anche se ne sappiamo ben poco di questa realtà, quando Giovanni decide di diventare religioso. Vi dicevo prima come per la sua intelligenza, ma soprattutto anche per la sua bontà, era un giovane in certo senso perseguitato, no? Sia dai gesuiti sia da altri ordini, no? Ma che finalmente ha deciso, o si è deciso, di entrare nell'ordine del Carmelo. Perché si è entrato nel Carmelo? Veramente non lo sappiamo. Si sono date diverse ipotesi, no? Per dire se l'amore alla Madonna, sicuramente la realtà della Madonna è importante nella vita di Giovanni della Croce, ma non come devozione. Giovanni della Croce, come vedremo, è praticamente un uomo anti-devozioni, a tutti i livelli. Molto amanti veramente di riconoscere il senso di Dio, ma non è un uomo che ne paghi delle devozioni caratteristiche, neanche della devozione dello scapolare, no? E questo dobbiamo avere anche conto. Cioè, il suo amore per la Madonna, come il suo rapporto con il Signore, è sempre una realtà molto diretta, che è legata alla realtà personale più intima della persona e non a fare questo o fare l'altro. Sappiamo che il convento di Sant'Anna, no? Quello convento che hanno fondato i Carmelitani a Medina del Campo, è stato fondato nel 1560. Cioè, neanche avevano come ordine una tradizione nel paese, no? Perché Giovanni della Croce ha scelto questo? C'è chi dice che si ha avuto un confessore carmelitano, come vi ho detto prima, l'amore alla Madonna. Non ne sappiamo veramente. Forse la realtà dell'orazione potrebbe essere. Ma come dico, non abbiamo certezze. Sappiamo che ha fatto il noviziato nel 1563-64, no? Dove sicuramente, e questo è anche un'ipotesi, ha avuto un rapporto con quello che sono i testi carismatici del Carmelo, no? Nel suo antico ordine, no? Lo studio della regola, sicuramente, ed altri testi carismatici come De istituzione primorum monacorum. cioè una formazione che in certo senso è stata centrata, possiamo dire, sulla parola di Dio e la contemplazione. E questo mi pare molto importante, perché sono due aspetti che sempre ne troveremo insieme in Giovanni della Croce, in tutti i suoi scritti. Lui cerca sempre di ragionare e fondare la sua dottrina sulla Sacra Scrittura, non sulla propria esperienza, anche se l'esperienza gli dà la luce, possiamo dire, per capire, per andare più in là delle semplici parole, no? Ma l'importanza che per Giovanni della Croce avrà sempre la parola di Dio e la contemplazione mi pare una realtà decisiva. E sicuramente sia stato anche questo quello che l'ha chiamato per entrare nel Carmelo. Come dico, siamo sempre sul piano delle ipotesi, che possiamo in certo senso ragionare con la sua dottrina. E questa, certamente questi elementi sono molto presenti nella sua dottrina. Dopo il noviziato a Salamanca, il centro universitario per eccellenza a quel tempo, anche se si aprono tante università in diversi luoghi, no? Ma l'università con più tradizione, più antica della Spagna, è quell'università di Salamanca, dove Giovanni praticamente sarà 4 anni praticamente, no? E dove farà i suoi studi, abbastanza diversi di quello che sono oggi gli studi universitari e gli studi di filosofia e di teologia. Praticamente all'università a quel tempo si studiava diritto, filosofia, sacra scrittura e grammatica, oratoria, poco di più. Sappiamo quello che ha studiato Giovanni della Croce, quello sì, per i programmi che ancora si conservano all'Università di Salamanca. I 3 primi anni di quelli che si chiamavano i corsi di arte e filosofia, più che altro centrati sul modo di pensare, di ragionare, possiamo dire che quasi lo scopo dell'università era aiutare a pensare da se stessi. Perciò l'importanza che aveva la logica, no? I fondamenti della logica, no? E poi la filosofia della natura o la metafisica, no? Come aspetti fondamentali nella formazione. E di questo si risente tanto gli scritti di Giovanni della Croce, no? Dove veramente sempre cerca di ragionare positivamente e anche fare uso di quello che era la filosofia del momento, la teologia del momento, soprattutto la scolastica. Non perché lui sia uno scolastico, ma perché la mentalità, il modo di pensiero dell'epoca, della quale lui si serve anche per spiegarci quello che vedremo che è la sua dottrina. E poi quello che era il corso di teologia, praticamente 1 anno, centrato soprattutto nello studio della Sacra Scrittura. Io penso che per Giovanni della Croce deve essere stato quest'anno quello più felice, no? Perché il contatto con la Scrittura per lui era qualcosa connaturale, no? Al suo essere. La conoscenza che lui ha della Scrittura è veramente profonda, come vediamo quando leggiamo le sue opere, no? Conosce tanto gli scritti dell'Antico Testamento come quelli del Nuovo, e anche una grande capacità per cercare di capire il senso spirituale della Scrittura. In questo senso Giovanni della Croce è un po', possiamo dire, influenzato dal modo di leggere la Scrittura dei padri della Chiesa, dove si cerca non tanto semplicemente di fare una lettura letterale, no? Ma di andare oltre, di entrare nel senso più spirituale, più profondo, più mistico, no? Quello che sarebbe una vera lettura spirituale. Ma la sua vita a Salamanca non soltanto era lo studio, questo vorrei sottolinearlo, no? Che a volte sembra che Giovanni della Croce si è chiuso nell'università, nelle idee, e poi di qua è sorto l'idea, io voglio essere più perfetto, me ne vado, certo sì. No, ha avuto anche tempo, come sottolineo lì, di portare avanti la cura pastorale, molto legata a quello che aveva fatto da bambino e da giovane, no? I malati di sifili nell'ospedale di Santa Maria la Bianca. Cioè, che ci fa capire che Giovanni della Croce non era un idealista, ma qualcuno che in fondo è rimasto sempre in contatto con la realtà sociale. E la maggioranza della società erano poveri e tanti sofferenti. Sottolineo questo perché? Perché dopo, quando parliamo che il santo voleva andare alla certosa, no? Voleva diventare certosino per essere più perfetto, no? Questa è una notizia trasmessa anche dalla Santa Madre, no? E sembrerebbe che un uomo così, che vuole chiudersi, allontanarsi dalla realtà, chiudersi in Dio, ma quello non è il senso profondo della realtà. Quello è la necessità che comincia a nascere in Giovanni della Croce di andare più in là. La necessità, possiamo dire, di incontrarsi profondamente con Dio. Quel Dio che veramente l'ha toccato nel profondo del suo cuore, ma sul quale o del quale sente un bisogno ancora più profondo di vivere. Cioè non è una fuga, un fuggire dalla realtà, ma un entrare in quello che veramente, in quel momento della sua vita, comincia ad essere veramente importante. E questo mi pare un punto che dobbiamo sottolineare, no? Cioè Giovanni di Santo Mattia, ancora Giovanni di Santo Mattia, non è un santo da bambino, come nessuno di noi. Deve fare la sua vita, deve maturare anche la sua fede. E nel suo percorso vocazionale comincia pian piano a capire che il veramente fondamentale non è il fare, ma l'essere. Non è l'attività, ma l'incontro personale esperienziale con Dio. Ma comunque Giovanni della Croce sta cominciando. Non pensiamo che qua è arrivato già al matrimonio spirituale, ma qua è un principiante, come ognuno di noi, che sta cercando il cammino, che sta cercando una risposta, no? Ma che nel suo cammino avverrà l'incontro con Santa Teresa di Gesù. Come sapete, nel 1968, come ci racconta Teresa nel capitolo terzo delle Fondazioni, che possiamo leggere, mi sembra anche molto interessante. Poco tempo dopo capitò in città un giovane padre, ancora studente a Salamanca. Venne come compagno di un altro, il quale mi raccontò cose mirabili del suo genere di vita. Si chiama Fra Giovanni della Croce. Bueno, si chiamerà dopo. Io resi lodi di ciò a nostro Signore e dopo avergli parlato ne rimasi soddisfattissimo. Seppi da lui stesso che anch'egli voleva entrare tra i certosini. Allora gli parlai del mio progetto e lo pregai vivamente di aspettare fino a quando il Signore ci desse un convento. Gli feci osservare quanto meglio sarebbe stato, se voleva condurre una vita più perfetta, che lo facesse nel suo stesso ordine, e quanto avrebbe servito di più il Signore. Egli si impegnò ad aderire alla mia richiesta, purché non si dovesse tardare troppo. Questo è il racconto che ci offre Teresa, no? Che ci parla, possiamo dire, di questa realtà di Giovanni che voleva, stava alla ricerca di qualcosa, di più. Quello vuol dire che il cuore di Giovanni si era aperto a un'esperienza di Dio, che cominciava a farsi più forte, più viva, e vedeva il bisogno di approfondire in quella realtà. L'incontro con Teresa, cambia un po' il suo orientamento, no? Certamente l'idea è condurre una vita più perfetta. Vedremo dopo cos'è la perfezione per Giovanni della Croce, no? E di farlo dentro dell'ordine carmelitano. È così che comincia, possiamo dire, la preparazione per quello che sarà la terza tappa della vita di Giovanni della Croce, no? Un cammino di preparazione, perché Teresa, dopo aver fondato il suo secondo convento, no? Perché praticamente aveva fondato Medina del Campo nel 67, che praticamente in quell'anno che si trova con Giovanni della Croce, no? Allora comincerà i contatti, soprattutto col generale dell'ordine, per avere il permesso per poter fondare anche un convento di frati scarsi, no? Che potessero vivere, no? Quella realtà di Teresa. Ed è qua che abbiamo Giovanni della Croce, che dal 1568 segue i passi di Teresa per entrare in questa nuova realtà del Carmelo Scarso, e che sarà la terza tappa, la tappa principale, possiamo dire, della sua vita. Una cosa molto importante, e questo sarà fondamentale anche per capire il senso di Giovanni della Croce per la Riforma. Giovanni della Croce non è qualcuno che se ne va in un convento fondato e comincia a vivere uno stile di vita di perfezione al suo modo, ma è qualcuno che prima deve imparare lo stile dalla propria vita delle Carmelitane. Tutti conoscete questo racconto di Santa Teresa al capitolo 13 del libro delle Fondazioni. Io speravo il nostro Signore di riuscire ad averla, la licenza, e così raccomandato al padre Frantonio di adoperarsi a far tutto ciò che potesse per raccogliere qualche cosa per la nuova fondazione. Partì con Fra Giovanni della Croce per la fondazione già descritta di Valladolid. Siccome restammo alcuni giorni senza clausura a causa degli operai che lavoravano per adattare al bisogno la casa, ebbi l'opportunità di informare il padre Giovanni della Croce di tutto il nostro sistema di vita, in modo che conoscesse a fondo ogni nostra pratica, sia riguardo alla mortificazione, sia alla forma di fratellanza e di ricreazione che abbiamo in comune. Questa procede con tanta moderazione che serve solo a farci conoscere i nostri difetti e a darci un po' di svago per sopportare meglio il rigore della regola. Quel padre era così buono che avrei potuto, da parte mia, imparare da lui molto più di quel che egli apprendeva da me. Ma non era questo ciò che io facevo. Pensavo solo a informarlo del modo di vivere di noi consoletti. Perché dico che questo è molto importante? Perché praticamente l'unico frate che ha vissuto direttamente con Teresa e ha imparato dalla vita di Teresa come vivere e cosa è importante per Teresa nel carisma del Carmelo Scalzo è stato Giovanni della Croce. E questo sarà molto importante. Perché? Perché nel momento in cui si apriranno le porte dell'ordine maschile, cominceranno ad entrare tanti che non ne avranno neanche un'idea di quello che è o che significa diventare carmelitano scalzo. Questo è molto importante, come dico, per capire l'importanza e la centralità di Giovanni della Croce, ma anche come Giovanni della Croce in fondo è un'isola in mezzo a un mare di frati che verranno da tutte le parti, da tutti i tipi, che cercheranno di vivere a modo suo. E questo sarà un guaio terribile per Teresa, che cercherà di controllare ma che alla fine non ci riuscirà. Sarà l'intento col padre Graziano, ma alla fine non ci riuscirà. E' qua che capiremo anche il ruolo di Giovanni della Croce e perché c'erano tanti che odiavano a Giovanni della Croce e hanno cercato di fargli la vita impossibile, dentro dello stesso ordine. Comincia il duello, come sapete, il 28 di novembre 1568. Ricordate il testo che abbiamo letto della Santa? Quali sono gli aspetti centrali per la Santa Madre? Lo stile di vita, che supponeva la mortificazione molto leggera, diciamo, per quello che era la mentalità dell'epoca. Ma anche se Teresa diceva questo è importante perché così ci aiuta a vedere meglio i nostri difetti e non come siamo bravi a fare mortificazioni. Vedete che tutto ha un fondamento profondamente umanista, Teresa. E poi lo stile di ricreazione, che ci aiuta a vivere meglio, ad essere più felici, a sopportarci meglio le difficoltà, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, come Teresa ha cercato sempre dall'inizio, e quello che cerca di trasmettere a Giovanni della Croce, uno stile di vita, in cui si mettano d'accordo, possiamo dire, Dio e l'uomo, la realtà spirituale ma la realtà umana, come necessaria e come il cuore di questo stile di vita nuovo che ha cominciato Teresa a fondare, no? Come era la vita dei primi scalzi a Duruelo? Anche Teresa, in questo caso, anche a raccontarci un po'. Nel capitolo 14 delle Fondazioni, no? Ci racconta Teresa. La prima o la seconda domenica dell'Avvento di quell'anno, 1568, non ricordo quale sia stata delle due, si celebrò la prima messa in quel piccolo andito che posso chiamare di Betlemme, perché non credo fosse migliore della stalla dove nacque Gesù. La quaresima successiva, recandomi alla fondazione di Toledo, passai di là. Arrivai di mattina. Il padre Fra Antonio de Jesús stava scopando davanti alla porta della cappella, con quel viso allegre che egli ha sempre. Io gli chiesi, «Che cos'è questo, padre mio? Dove è andato a finire l'onore?» Mi rispose con queste parole che esprimevano tutta la sua gioia. Maledetto sia il tempo in cui mi feci caso. Entrata nella piccola cappella, rimasi sbalordita, constatando lo spirito di devozione che il Signore vi aveva fatto fiorire. E non ero io sola ad esserne impressionata, perché due mercanti miei amici, che erano venuti fin lì da Medina con me, non facevano che piangere. C'erano tanti croci e tante teste da morto. Non ho mai dimenticato una piccola croce di legno posta sull'acqua santiera, alla quale era attaccata un'immagine in carta di Gesù crocifisso che mi pareva ispirare maggiore devozione di qualunque raffinata opera d'arte. Come vede Teresa questa realtà? Si meraviglia, da una parte dalla semplicità. Un padre Antonio, che era ormai un frate, un reverendo padre, no? Che lo trova scopando. Cioè, la semplicità del modo di vivere del Carmelo, da una parte, no? D'altra parte, quella realtà della devozione, no? Che cambierà pian piano, no? È normale. Giovanni della Croce è stato appena ordinato, un uomo giovane che ha tantissima devozione, che ha tanti desideri, allora quella realtà croce, le teste, no? che diventano segni un po' di polvere, ecco, e di tutte queste cose. Ma com'era la vita in più? E ancora è Teresa a raccontarci. Andavano a predicare in molti villaggi vicini. Guardate, mai una vita chiusa. Anche se in quel momento potevano farlo, no? Perché intanto erano due, avevano una casina persa così nella campagna, perché il ruolo era quello, due case perse nella campagna. Ma invece andavano a predicare in molti villaggi vicini, i cui abitanti non avevano alcuna istruzione religiosa. Anche per questo mi ero rallegrata che si fondasse lì la casa. Mi avevano detto infatti che non c'era vicino alcun monastero e che la gente pertanto non aveva modo di istruirsi, cosa che non poteva non dare una gran pena. Se Giovanni della Croce voleva chiudersi nella Certosa, come mai non si è chiuso in quel piccolo convento di Duruelo? E subito hanno cercato di aiutare agli altri. Cioè Giovanni della Croce non può chiudere mai gli occhi di fronte alla realtà di quelli che sono vicini. E perciò Giovanni della Croce, sia qua, sia dopo nel Calvario, sia in qualsiasi luogo, sarà sempre per strada per andare ad insegnare, ad istruire. In breve tempo si erano acquistate tanta stima che quando lo seppi il cuore mi si riempì di gioia. Come dicevo, andavano dunque a predicare a una lega e mezzo e due di distanza, scalzi, perché allora non portavano alpargatas che in seguito fu loro imposto di avere, con la neve alta e il freddo intenso. Dopo aver predicato e confessato, ritornavano assai tardi, guardate, ritornavano assai tardi al convento per prendere impasti. Cosa vuol dire questo? Che si erano donati veramente ad aiutare gli altri. E l'orario conventuale era diventato una realtà importante, ma il valore fondamentale era istruire agli altri. Ma con la gioia che sentivano in sé non vi facevano alcun caso. Quanto al cibo, ne avevano a sufficienza, cioè non erano quelli che morivano di fame, perché gli abitanti dei villaggi vicini gli provvedevano di più del necessario. Andavano là a confessarsi alcuni cavalieri dei dintorni che già offrivano loro posti e case migliori nei luoghi in cui essi abitavano. A Duruelo rimangono soltanto 9 mesi, ma in 9 mesi guardate tutto quello che è successo. Praticamente quella vita tranquilla, di preghiera, nascosta, è durato poco, perché subito la necessità, l'urgenza di istruire agli altri è entrata nel cuore di quei due frati e hanno cominciato ad andare a predicare, a istruire, anche se dovevano tornare tardi al convento a fare i pasti. Ancora Teresa. Ci trattenemmo quei padri e io a parlare di alcune cose. In particolare, essendo io debole e da poco, li pregai molto, e comincia qua la maestra a mettere un po' di ordine, perché le devozioni di questi principianti non se ne vadano altrove, no? Non fare pratiche di penitenze troppo rigorose, perché la loro austerità era eccessiva. Si Siccome mi era costato tanto di desideri e orazioni ottenere che il Signore mi mandasse persone adatte a dar principio all'opera, e vedevo così felici inizi, temevo che il demonio cercasse il modo di troncare i loro giorni prima che si effettuassero le mie speranze. Questo è molto bello, perché anche dopo Giovanni della Croce, nella sua dottrina, dice qualcosa di simile. E anche in alcune delle sue lettere, alcune che cercano di fare troppe mortificazioni, dice: attenzione, che quello può essere più una tentazione del demonio, del tuo ego, che vuole essere il centro, il protagonista, che non una realtà per Dio. Questo è molto importante. Come Giovanni della Croce impara da Teresa. Imperfetta e di poca fede come ero, non consideravo che era opera di Dio, che sua maestà l'avrebbe condotta innanzi. Esse, avendo la virtù che mancavano a me, fecero poco caso al mio invito di tralasciare le loro pratiche. E così me ne andai con l'anima ripiena di consolazione, anche se non rendevo a Dio le lodi che avrebbe meritato per così somma grazia. Vedremo che in seguito il santo dovrà fare con gli altri quello che la Santa Madre ha fatto con lui, cercarvi attenzione, che lo scopo della vita non è mortificarsi. La mortificazione certo ha un senso, ha un valore, ma non è il centro della vita. Di fatto subito, vedete, nel mese di maggio del 1570 lasciano quel convento di Turruelo e si trasferiscono a un paese abbastanza vicino, Mancera, ma dove già hanno, possiamo dire, un luogo un po' più comodo, più grande, in mezzo a un paesino, dove possono portare avanti ancora più chiaramente la cura delle anime. Ma Teresa non era ancora contenta, perché il suo scopo non era di fondare i monasteri in campagna, ma in mezzo alle città e vicino all'università. E perché Teresa aveva sempre quell'impegno? Perché voleva che i frati avessero una buona formazione. Perché? Perché sarebbero i responsabili di formare dopo le monache. E perché se sono in mezzo anche alla città hanno più possibilità anche di attirare delle vocazioni. Vedete, quello che ha fatto Teresa con Giovanni, dovrà farlo Giovanni subito, soprattutto quando sarà chiamato ad andare a Pastrana, dove si è formata una grande colonia dei frati, che sono entrati molti venuti dalla vita eremitica, no? Perché voi sapete che è stato a quell'epoca la proibizione da parte del Papa, della Chiesa, hanno vietato la vita eremitica. Allora molti di questi hanno voluto entrare in altri ordini e allora vedevano quest'ordine del Carmelo scalzo come il luogo adatto per entrare, per poter continuare con le sue osservanze, penitenze, eccetera. E allora è entrato un gruppo molto grande. E molti sono rimasti lì a Pastrana, dove c'era una famosa donna penitente, no? Che allora ha attirato anche un modo di capire il Carmelo più centrato nella mortificazione, nella penitenza. E ad un certo punto è dovuto andare lì Giovanni della Croce a mettere l'ordine. Questo non è il Carmelo scalzo di Teresa. E a sistemare. Questo è molto importante, perché? Perché subito Giovanni della Croce deve cominciare a fare un lavoro che non è facile, ma che con i novizi ancora si poteva cominciare a correggere, no? Perché non diventassero al modo o allo stile di molti frati che erano venuti da altre vie, no? O da altre mentalità. Guardate, nel 71 è nominato rettore ad Alcalá de Henares, a Madrid, dove si fonda il convento, perché è una delle città universitarie principali della Spagna. L'Università di Madrid si trovava proprio al Alcalá de Henares. Ma vedete, in poco tempo, tutto quello che deve lavorare il santo. Nel 68 si fonda il Carmelo Scalzo, ma subito, sei mesi dopo, si trasferiscono a Manzanera. Subito deve andare a Pastrana, vuol dire che è cresciuto in un modo quasi incontrollabile l'ordine maschile e che non hanno avuto una formazione allo stile di Teresa. E subito deve cominciare Giovanni a cercare di mettere ordine almeno nel noviziato. Ma rimane lì poco tempo, perché nel 71 si è trasferito a Alcalá come rettore del Collegio degli Studenti dei Teologi. Ma neanche lì rimarrà molto tempo, perché nel 72, quando Teresa sarà chiamata come priora del Monastero dell'Incarnazione, prenderà in mano a Giovanni della Croce Terre per aiutarla in questo desiderio di portare avanti la comunità dell'Incarnazione. Ciò vuol dire che quando sta cominciando l'ordine maschile a fare strada, subito Giovanni della Croce deve venire fuori. Certo, l'impegno di Teresa era buono, no? Ma quell'impegno ha significato che Giovanni della Croce ha dovuto lasciare il cammino dei frati. Vedete che questo sarà molto importante anche per capire dopo la storia. Comunque Giovanni della Croce rimane praticamente come confessore qua al Monastero dell'Incarnazione, praticamente 5 anni, fino al 1577, quando sarà preso qua dai calzati e portato in prigioni a Toledo. 5 anni anche molto importanti, anche se non ne abbiamo tanti dati. 5 anni in cui Giovanni della Croce è vissuto, soprattutto i primi 3 anni, molto vicino da Santa Teresa. E certamente ha potuto imparare molto di Teresa. E Teresa di Giovanni. Ma non possiamo dimenticare che Giovanni, diciamo, sta cominciando quasi nel cammino. Teresa ormai, quando arriva qua nel 72, è quando ha l'esperienza del matrimonio spirituale. Cioè, vuol dire 2 strade che si incrociano, che si incontrano, che cominciano a conoscersi meglio, no? Perché fino adesso non hanno vissuto tanto tempo insieme, no? Quel tempo che è passato Giovanni della Croce a Valladolid, ma dopo lettere e nient'altro. Qua per 3 anni possiamo dire Giovanni della Croce ha l'opportunità di vivere più da vicino con Teresa. E allora sarà questo fondamentale nella comprensione della vita di Giovanni della Croce dopo l'Incarnazione. Soprattutto perché anche per Giovanni della Croce sarà la preparazione per vivere il carcere di Toledo. Penso che da Teresa ha imparato ad approfondire ancora di più in cosa significhi la vita spirituale e l'esperienza di Dio, che come sappiamo è quello che dopo ha potuto sostenere la vita di Giovanni nella croce, nel carcere. Di fatto, come conoscete, nel mese di dicembre del 77 è preso qua. Dicono quelli che conoscono un po' di più la storia che la casa dove abitava Giovanni della Croce col suo compagno si trovava in questa strada, anche aveva lo stesso nome che ha adesso, calle Arroyo Vacas. E in quella strada si trovava la casina dove abitavano Giovanni della Croce e il suo compagno. Sono presi da lì e Giovanni della Croce è portato segretamente a Toledo, al carcere conventuale dei Calzati a Toledo. E per me questa sarà l'esperienza fondamentale di Giovanni della Croce. Perché il matrimonio spirituale di Giovanni della Croce accade proprio in questi mesi. Cioè l'esperienza spirituale più grande, più profonda di Giovanni della Croce accade, possiamo dire, nel momento più terribile della sua storia. Quando è portato lì, quando, diciamo, soffrirà di tutto a livello umano nel carcere di Toledo, no? Ma dove lui scoprirà il vero valore della sua dignità come persona. Più al di là di quello che sarà la sofferenza del carcere e di quello che cercano di fare gli altri, che cercano di annullarlo come persona, sia a livello psicologico, sia a livello anche spirituale, no? Perché cercano di fargli capire che è stato abbandonato da tutto, che ha tradito l'ordine, che ha tradito la Chiesa, che la riforma è sparita, eccetera, eccetera. Cercano di annientare la sua personalità e invece nel carcere di Toledo la personalità di Giovanni della Croce viene rinforzata. Soprattutto per la sua esperienza spirituale. Cioè non dobbiamo dimenticare che praticamente il cantico spirituale ed altri poemi sono stati scritti, sono nati nel carcere, nella prigionia di Toledo. Ed è quasi incredibile pensare che un cantico di così grande bellezza possa essere nato in un luogo che era tutto il contrario, a tutti i livelli. Cosa significa questo? E qua penso che la grandezza anche di Giovanni della Croce, che ha scoperto, o che Dio l'ha fatto scoprire, il cammino per diventare veramente umani e per avere la forza nel nostro interiore per rimanere umani e felici anche nelle situazioni più difficili. E perciò che l'insegnamento più grande, più bello, più umano di Giovanni della Croce nasce nell'esperienza del carcere di Toledo. Lì dove gli altri cercano di annullarlo, emerge la forza di Dio che lo fa diventare la persona più felice del mondo. Lì dove cercano di impedire, ostacolare assolutamente tutto, lui trova il cammino per contemplare la grande bellezza che Dio ha lasciato in tutta la creazione. Lì dove ha o fa l'esperienza della cattiveria umana è dove Giovanni della Croce si ritrova con la bellezza essenziale dell'essere umano. E dove può cantare che la creatura più bella è l'essere umano. Anche se sono gli umani quelli che cercano di rovinargli la vita. Cioè il carcere di Toledo per Giovanni della Croce è il grandissimo miracolo della sua vita. È il più grande insegnamento che lui ha imparato e che cercherà di trasmettere dopo nei suoi scritti. Di fatto tutti i suoi scritti sono dopo l'esperienza di Toledo, dove scopre che Dio è amore, è soltanto amore, dove scopre che la notte è luce, anche se noi facciamo l'esperienza di notte, e perciò quando lui ci parlerà della notte non è per farci entrare nel buio, ma per scoprire che anche nel buio è sempre presente la luce. Cioè Giovanni della Croce non può portarci verso la via della sofferenza, ma scoprire che anche nella sofferenza può venire fuori la luce che portiamo dentro. Ed è qua che viene fuori l'uomo nuovo. L'uomo nuovo che è quello che darà l'origine alle sue poesie, che darà origine a tutti i suoi scritti e alla sua dottrina. Ma non è un uomo che è rattristato o che è amareggiato, ma tutto il contrario. È un uomo che si sente risolto, che ha scoperto dove si trova veramente il senso più profondo della vita e dell'esistenza umana, anche nelle situazioni più difficili che possiamo immaginare. E Giovanni parla della sua esperienza, non di idee. Vedete, nel trascorso di quello che è stata la sua vita, l'importanza che avrà anche questa esperienza del carcere. Perché non è soltanto la realtà della sofferenza degli altri o la povertà, ma come nella sofferenza più profonda che ti possono provocare i tuoi fratelli puoi ritrovare un amore che è capace di riempire tutto di senso e di darti le forze per andare avanti. Perciò Giovanni della Croce è l'esempio più chiaro della resilienza spirituale. Come veramente il cammino spirituale ci apre o ci dà una capacità e una forza che non soltanto riesce a sanare la persona, ma a riempirla di una forza interiore più profonda. Beh, quando Giovanni della Croce riesce a fuggire, sarà inviato in Andalusia, sud della Spagna, no? Il primo luogo dove andrà sarà il deserto del Calvario, no? Lì perso nelle montagne della provincia di Jaén. Ma il fatto di essere perso nelle montagne non significa che lui rimane lì chiuso. No, la prima cosa che deve fare è cercare di mettere ordine nella casa, che facevano certe stravaganze a livello di mortificazioni, di orazioni, di tutto. Allora, ordinare un po' la vita. Ma dopo mettersi per strada. Di qua andrà tutte le settimane a Beas de Segura, dove sono un'altra fondazione di Teresa, di Carmelitani. Diventerà il padre spirituale della comunità. Dovrà camminare 4-5 ore per arrivare lì. E quando andrà là, lì tutte le settimane, rimane almeno una giornata. Vuol dire, della settimana almeno 2-3 giorni è fuori per servire le monache. Ma abbiamo testimonianze dei paesi, dei dintorni ai quali andava Giovanni della Croce e gli altri frati per fare l'istruzione e l'attenzione religiosa. Vuol dire vivere nel deserto, ma essere in cammino. Certo, non arriverà neanche a un anno il tempo che sarà lì, perché subito sarà chiamato a Baeza, dove Juan de Ávila, quello che dopo è diventato 2 anni fa dottore della Chiesa e patrono dei sacerdoti in Spagna, sta fondando un'università. Allora, come ci sarà un'università, vogliono fondare i Carmelitani un monastero vicino all'università. L'incaricato sarà Giovanni della Croce, che sarà il fondatore e il rettore del chiamato Collegio di San Basilio, come un altro luogo per la formazione dei Carmelitani nel sud della Spagna. Come è vissuto da Giovanni della Croce questo tempo in Andalusia? Questo è un pezzo di una sua lettera, ma che penso che ci parla molto anche della sua personalità e dei suoi sentimenti. In questo caso si consoli pensando a me che mi trovo più esiliato e più solo da queste parti, dopo che quella balena mi ha inghiottito e mi ha vomitato in questo strano porto, non ho più meritato di vedere né lei, si riferisce a Madre Teresa, né gli altri santi del suo paese. Dio mi ha fatto bene, perché in fondo l'abbandono è una lima e la sofferenza affrontata nelle tenebre prepara una grande luce. Dio voglia che camminiamo nelle tenebre. Vedete, da una parte il fatto di sentirsi lontano, non tanto dalla terra di Castiglia, ma dal nucleo centrale che ha dato l'origine al Carmelo, e andare in Andalusia, dove in fondo Giovanni della Croce si sente solo. Non solo perché non abbia la compagnia, ma solo perché sicuramente la mentalità con cui deve lottare ogni giorno è ben altra di quella che ha voluto la Madre Teresa. Ed il fatto di qua verranno tanti problemi a Giovanni della Croce, soprattutto quando sarà incaricato di fondare diversi conventi, monasteri e di diventare anche il vicario provinciale in Andalusia. Guardate come è l'attività di Giovanni della Croce. È terribile. Quest'uomo che vediamo sempre chiuso nel deserto, al momento della mia partenza da Granada per la fondazione di Cordova, lo scrisse in fretta. Dopo il mio arrivo a Cordova ho ricevuto le lettere sue e di quei signori diretti a Madrid che dovettero pensare di incontrarmi alla giunta. Ma sappia che questa riunione è stata fatta perché si attende la fine di queste visite e fondazioni. Il Signore in questi giorni infatti ci mette tanta fretta che non abbiamo un momento libero. Abbiamo appena ultimato la fondazione dei frati a Cordova, con gli elogi da parte di tutta la città e con cerimonie mai resi a qualsiasi altra famiglia religiosa. Vi assistettero il clero e le confraternite di Cordova. Dalla cattedrale venne solennemente portato in processione il Santissimo Sacramento. Le strade erano molto ben addobbate e vi era una grande folla come nel giorno del Corpus Domini. Era la domenica dopo l'ascensione. Venne anche Monsignor Vescovo che fece una predica, nella quale ci lodò molto. Il convento si trova nella zona migliore della città, cioè nelle vicinanze della cattedrale. Ora mi trovo a Siviglia per il trasferimento delle nostre monache al loro nuovo monastero. Hanno comprato case molto belle che sono costate loro quasi 14.000 ducati, anche se ne valgono più di 20.000. Vi si sono già stabilite e il giorno di San Barnaba il cardinale vi porrà solennemente il Santissimo Sacramento. Prima di andarmene desidero fondare qui un altro convento dei frati, in modo che a Siviglia ve ne possano essere due. Prima di San Giovanni partirò per Écija, dove con l'aiuto di Dio faremo un'altra fondazione. Subito dopo andrò a Malaga e di lì alla giunta. Il Giovanni della Croce contemplativo per strada. Messo in tanti affari, tanti problemi, anche economici, non è un uomo fuori della realtà. Conosce bene anche il valore delle cose, le difficoltà, e tutto. Questo mi pare sia un esempio, no? Di come Giovanni della Croce in una sua lettera ci dice che non è quel Giovanni della Croce che abbiamo dipinto tante volte, no? Ma è un uomo impegnato in un lavoro che ci fa capire come è cresciuto subito, no? Il Carmelo maschile. Cioè, dal 1582 all'88 rimarrà a Granada. Meno male che lo fanno andare lì, anche se dovrà essere quasi sempre in giro. Dico meno male perché lì a Granada troverà un po' il tempo per poter scrivere. E perciò questo luogo, dove era questo convento, che soltanto è rimasto del convento questo acquedotto, che ha collaborato il santo nella sua costruzione, e è diventato il luogo dove Giovanni ha potuto scrivere le sue opere. E perciò è chiamato la scrivania di Giovanni della Croce. perché anche se era vicario provinciale che doveva andare di qua, di là, a fare le visite, a correggere i problemi, a soluzionare le difficoltà, a fondare, a aiutare i trasferimenti per le monache, eccetera, lì ha trovato un po' la pace, un po', per poter scrivere tutte le sue opere. Praticamente quasi tutto l'ha potuto scrivere, ad eccezione delle poesie che aveva potuto scrivere nel carcere di Toledo. E finalmente sarei inviato a Segovia, dove non è costruttore di questo, no? Che è scritto qua costruttore, non che abbia fatto l'Alcazar lui, no? Costruttore del convento, che penso che visiterete domani, no? Uno di questi giorni, no? A fianco a questo Alcazar, no? Dove lui fonderà il convento e dove finalmente ritorna in Castiglia come consigliere provinciale. Ma la pace dura molto poco. Nel capitolo del 1591, secondo dice in una delle sue lettere Giovanni della Croce, per ciò che mi riguarda, figlia, non si dia pena, perché io non me ne do nessuna. Sulle cose che sono capitate nel capitolo del 91, dove a lui l'hanno tolto anche le cariche, vogliono un po' allontanarlo, come al padre Graziani, comincia questo movimento, no? Mi dispiace molto invece che si dia la colpa a chi non ce l'ha. Queste cose infatti non le fanno gli uomini, ma Dio, che sa che cosa ci conviene e dispone tutto per il nostro bene. Non pensi ad altro se non che è tutto, che tutto è disposto da Dio, e dove non c'è amore, metta amore e raccoglierà amore. Questo non vuol dire rimanere con le braccia chiuse, no. Perché il luogo dove dovrà andare Giovanni della Croce, mentre attende l'esilio in Messico, e sarà il deserto della Peñuela, dove rimarrà per alcuni mesi e dove lui nel suo spirito si sentirà veramente bene. In questa lettera di agosto del 91 racconta il santo: in questa lettera dicevo che avrei voluto rimanere in questo deserto di la Peñuela, 33 chilometri circa prima di Baeza, dove mi trovo da quasi 9 giorni. E mi trovo molto bene, ringraziando il Signore. Sto bene, la vastità del deserto aiuta molto l'anima e il corpo, anche se l'anima è molto povera. Il Signore deve volere che anche l'anima abbia il suo deserto spirituale. Non possiamo dimenticare che è un momento molto difficile, perché l'ordine sta cambiando totalmente, ha cominciato la persecuzione contro quelli che difendono l'eredità di Teresa, no? Allora certamente Giovanni della Croce soffre per questo, per quello che lo facciano a lui, sembra che non si fa tanti problemi. Il Signore deve volere che anche l'anima abbia il suo deserto spirituale. Sono contento che avvenga come piace a lui. Sua maestà infatti sa già come siamo. Non so quanto questo durerà, perché il padre Fantonio di Gesù da Baeza mi minaccia dicendo che mi ci lascerà poco. Vada come vuole. Intanto mi trovo bene all'oscuro di tutto, cioè essendo lì che non sa niente cosa sta capitando, non arrivano tante notizie e allora a volte è meglio non sapere, no? E l'esperienza del deserto è straordinaria. E stamani siamo già tornati dalla raccolta dei ceci. E così tutte le mattine. Un giorno poi li batteremo. È bello maneggiare queste cose mute, meglio che maneggiare quelle mute. Dio me le conceda ancora. Cioè, si vede anche un po' di delusione da parte del santo. Vede come tutta la lotta in fondo sta finendo in una lotta di potere, di ricerca di interessi. E certamente soffre il santo, no? Perché vede come stanno trasformandosi le cose, e quello che è l'origine, il fondamento del Carmelo è minacciato, no? Con quella persecuzione. Ma sapete che per malattia dovrà andare a Ubeda, no? Dove soffrirà l'ultima prova, no? Perché il superiore di Ubeda è uno di quelli a cui aveva dovuto mettere in ordine alcuni anni prima Giovanni della Croce. Allora questo uomo vuole vendicarsi di Giovanni della Croce e cerca di fargli la vita impossibile durante la sua malattia. E la sua morte a Ubeda nella notte del 13-14 dicembre del 91. Ma più in là della sua morte, come si è preparato Giovanni a vivere questo momento? E penso che questi due brani delle sue lettere sono importanti per parlarci del suo spirito, della sua personalità. Già conosce, figlia, le pene che soffriamo ora. Dio lo permette come prova dei suoi eletti. Nel silenzio e nella speranza sarà la nostra forza. Figlio, non si addolori di ciò, quando cercano di cacciarlo dell'ordine al santo, no? Poiché l'abito non me lo possono togliere, se non perché incorreggibile o disobbediente. Ora, io sono dispostissimo ad emendarmi in tutto ciò in cui avessi sbagliato e a subire per obbedienza tutte le penitenze che vorranno infliggere. Cioè un uomo che muore quasi con la certezza che volevano cacciarlo dell'ordine, che stavano cercando di fare di tutto per cacciarlo dell'ordine. Perché? Perché volevano cacciarlo dell'ordine Giovanni della Croce? Perché in fondo rappresentava la presenza viva di quello che era il grande desiderio di Teresa. E tutte le monache che seguivano Teresa trovavano in Giovanni della Croce e anche il padre Graziano, no? Un aiuto per poter difendersi di fronte a questo attacco, di fronte a questo togliere di mezzo il vero senso della spiritualità teresiana. Ed è perciò che, anche se Giovanni muore dentro dell'ordine, il desiderio di toglierlo di mezzo rimane anche dopo la sua morte. È perciò che i suoi scritti avranno tanta difficoltà nel venire fuori, e anche il suo processo di canonizzazione sarà un processo molto lento, nei riguardi per esempio di quello che è capitato con Teresa di Gesù. E quando i suoi scritti un po' sono stati pubblicati, sono in certo senso manipolati a cercare di, per così dire, di giustificare il nuovo stile che a partire da quel momento voleva intraprendere il padre Doria nella congregazione spagnola, che dopo verrà la divisione delle due congregazioni. Comunque, finiamo lì un po' quello che è il percorso di Giovanni della Croce, no? Ma come vi dicevo, cercando di sottolineare soprattutto quelle realtà che hanno configurato la sua personalità. Cioè un uomo che si esprime in questo modo, che ha vissuto tutto il negativo della realtà umana, no? Della fame, l'ingiustizia, la sofferenza, la ricerca di lavoro, la malattia, il carcere e la voglia di cacciarlo via, no? E che in quelle poche lettere che conserviamo di lui manifesta quella sensibilità e mai un odio di fronte agli altri, no? certamente un uomo toccato nel più profondo da Dio, e se lui è capace di perdonare, se lui è capace di comportarsi in quel modo, quello ci fa capire che è un uomo profondamente umano e di una sensibilità incredibile, che certamente vedremo dopo nelle sue opere, no? E dobbiamo aver conto di quella personalità, di quell'impegno, anche per capire le sue opere, no? E liberarci di quei fantasmi, no? Di quegli schemi che alle volte si sono trasferiti di generazione in generazione, che ci fanno vedere Giovanni della Croce un po' come un uomo fuori dalla terra, fuori dalla realtà, e che ci vuole far soffrire, no? Rinunciare a tutto per non godere niente. Ma vedremo che tutto il contrario. Ci fermiamo qua?
Grazie. Grazie.
Io volevo chiedere brevissimamente perché Giovanni della Croce ha cambiato nome da Giovanni di San Mattia.
Di San Mattia a Giovanni della Croce. Beh, intanto perché cambiava ordine. E sicuramente perché Santo Mattia penso che non l'abbia scelto lui, ma che gli hanno fatto scegliere gli altri.
Fa freddo.
No, che ho tirato e si casca sulla corus.
Vediamo com'è.
San Mattia è stato
altre domande?
Come lei elencava dove volevano colpire il suo spirito, il suo essere profondamente. E mentre lei parlava mi veniva in mente che ci hanno sempre insegnato che erano le cose che ha vissuto Gesù nei 40 giorni nel deserto, quando il demonio diceva: è inutile quello che vuoi fare, non ti ascolterà nessuno, ti manderà a morte. E mi sembrava di vedere proprio, di sentire quella parte di Vangelo. No?
Sì, l'unico che i demoni di Giovanni della Croce portavano l'abito.
Sì, 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 proprio così, ma anche i demoni del Signore l'hanno messo in luce, cioè, è lo stesso senso.
Sì, alla fine cercavano di convincere a Giovanni della Croce con quelle tentazioni, diciamo,
sì.
Ma anche annientarlo psicologicamente,
sì.
Umanamente.
Ma penso che sia quello che ha passato Gesù Cristo. E allora dico, della Croce è ancora più calzante, non so come dire, più, è più vero.
Sì, 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 sì. Certamente. Certamente così.
Altre domande su ciò che ha spiegato il padre? E se no andiamo.
Un'altra domanda.
Devo dire che avrei tanto da tradire alla fine San Giovanni della Croce per mezzo suo anche insegnamento di Teresa. Questa situazione di opacità, diciamola così, dell'ordine è andata avanti poi per molto tempo, poi l'ordine è tornato in maniera autentica all'insegnamento di Giovanni della Croce, oppure è durato molto, molto, molto tempo?
Disgraziatamente è durato molto, troppo. Perché? Perché una volta che è cominciato questo movimento, no? Quelli che erano fedeli, diciamo, a Teresa e al carisma, sono fuggiti, praticamente i primi sono andati in Italia, dopo si sono create le due congregazioni, spagnola e italiana. La spagnola portata avanti da Doria, che si è chiuso anche alle missioni, a tutto, e la congregazione italiana che ha portato avanti anche le missioni e un altro modo di vedere le cose. Dopo è avvenuto nel secolo XIX le sclaustrazioni un po' dappertutto. Come si chiama le sclaustrazioni? Le soppressioni della vita religiosa un po' dappertutto. E quello ha portato alla fine alla riunificazione dell'ordine. Ma da allora in poi è rimasto più quella linea più, possiamo dire, più monastica, più di osservanza regolare. Infatti noi carmelitani eravamo famosi nella Chiesa perché eravamo i più osservanti di tutti. E allora si è messo più l'accento sulla realtà di mortificazione, di osservanza di regole, di norme, che non tanto sulla realtà del carisma, che praticamente nel secolo XX che abbiamo cominciato a riscoprire. Perché anche se vedi i programmi di formazione che si portavano avanti dentro dei frati, dentro dei monasteri delle monache, praticamente neanche si leggevano le opere di Giovanni della Croce e di Santa Teresa molto poco, cioè non si conosceva il cuore del carisma, no? Il carisma era essere carmelitani e questo, no? E di Santa Teresa si conosceva solo Dios basta e o patire o morire. E certo, dopo sono differenze in alcuni luoghi di più, di meno, ma diciamo praticamente nel XX secolo che si è cominciato a riscoprire il valore e la centralità di Teresa di Giovanni. Volevo
chiedere, rispetto al rapporto con i Franzati, qual era la differenza sulle monete? Magari a me, io personalmente ho capito qualcosa di più, però rispetto alla fondazione di Giovanni della Croce, qual era la differenza di vita con i Franzati e come si trasforma dopo la morte anche in conseguenza di queste lotte di potere all'interno del mondo?
Cioè Teresa inizia un cammino cercando un po' dice, no? Dice, ma in fondo non è vero quello che dice, no? Teresa sa giocare molto bene anche con le parole, no? Di ritornare all'origine, no? Ma in fondo Teresa sta creando uno stile nuovo, una realtà nuova, cioè che ha un'origine in quello che è l'essenza del Carmelo, no? Della vita contemplativa, della centralità della parola, della centralità di Cristo, no? Ma Teresa cerca di fatto innovare, per esempio con la realtà della ricreazione, no? Comunitaria, e ha lo stesso peso, diciamo, a livello di vita e di orario comunitario, le 2 ore di preghiera e le 2 ore di ricreazione, no? Cioè un'armonia. E insieme a quelle cose vengono fuori altre realtà che sono già originali e proprie di Teresa e di Giovanni, no? Tutto il cammino spirituale, tutta la ricerca o la centralità di Cristo umano nella vita, no? Cioè uno può trovare questo nel Vangelo, alla fine tutto ci porta al Vangelo, no? Ma lo stile che nasce di questo è molto diverso di quello che era lo stile originale del, diciamo, del Carmelo primitivo. È arricchito dall'esperienza spirituale di Teresa, arricchito dall'esperienza spirituale di Giovanni, uno stile nuovo, differente, centrato su alcuni modi diversi di vivere le realtà, mettendo al centro quella realtà dell'esperienza di Dio, l'orazione, ma anche l'esperienza dell'altro, no? E questo certamente è lo stile che lei cerca di trasferire ai frati, anche con l'obbligo, diciamo, perché alle donne non gli era permesso, dello studio e dell'apostolato. Lo studio perché vengano ben formati, no? Perché Teresa sempre ripete nelle sue opere che una formazione che rimane così è un pericolo. E poi perché lei sente il bisogno di che, beh, loro non possono studiare, qualcuno deve capire la sua vita e formare la sua vita, ma con fondamenta. Cioè, se uno si mette a leggere l'epistolario di Teresa, vede tutta la problematica che nasce dopo con i frati. Perché anche se lo scopo originale di Teresa è questo, l'evoluzione che poi porteranno avanti i frati, anche come controllatori della vita delle monache, cominciano i disagi. Che Teresa cercherà di fare una lotta che alla fine non riuscirà a portare avanti, e per quello si fiderà molto del padre Gracián come colui che può aiutarla a controllare dal punto di vista della legge il regolamento della vita, no? Quello che doveva essere normale e naturale nel desiderio originario di Teresa diventa per essere dopo un problema, e cerca Teresa di vedere come controllare quello perché i frati non rovinino la vita delle monache, perché si rende conto che i frati non stanno seguendo la strada che lei pensava, no? Di una vera formazione, di uno studio serio, approfondito. E allora dice, vengono al convento e non insegnano, creano altri problemi, e perciò arriva Teresa anche a vietare i rapporti dei frati con le monache nelle sue lettere, cioè ci sono problemi che si dovrebbero studiare a fondo, ma ad un certo punto vede Teresa che ormai non avrebbe dovuto fondare i frati. Sì, perché alla fine... No, cioè, penso che lo sbaglio è stato che hanno aperto la porta a tutti. E soprattutto questi che sono venuti, soprattutto in un grandissimo numero, no? Della vita eremitica, hanno cercato di...
Un po' sì. Ecco, allora io su questo, visto che l'ha tirato fuori il padre Xavier, e cioè ricordiamoci che noi siamo qua per un corso di formazione e quindi per imparare uno stile di vita per i nostri, con i nostri santi, perché siamo chiamati a trasmettere a chi ci chiede di entrare nell'ordine di dare uno stile di vita, di insegnare uno stile di vita, però prima di insegnarlo dobbiamo acquisirlo noi. E quindi, come è stato per Santa Teresa e San Giovanni della Croce, dobbiamo anche stare attenti, non possiamo dire pur di avere tutti, mettiamo tutti. Noi siamo lì per, con l'aiuto di Dio, per aiutare i fratelli che ci vengono affidati a capire se la loro vocazione è nel Carmelo secolare, ma non per accapararceli. Questo è importante per lo CDS italiano. Ecco, proprio per essere veri per come ci vuole l'ordine, per come ci vuole la Chiesa. Grazie.
Bene, allora domani andiamo avanti, grazie. Cerchiamo di salire il mondo.
Ecco, allora andate qua un attimo, alle ore 17 avremo la Santa Messa alla casa di Santa Teresa, quindi a piedi.